Ave Maria, cari amici, eccoci insieme nella nostra rubrica dedicata alla fede e alla scienza. Qual è il computer più potente del mondo? Naturalmente stiamo parlando del momento attuale, perché queste macchine sono in continua evoluzione. Tuttavia, bisogna riconoscere che questa continua corsa al potenziamento dei computer sta portando veramente la tecnologia al limite delle possibilità attuali. Beh, il computer più veloce, più potente del mondo in questo momento, ci riferiamo ai dati del 2024 per la verità, è stato battezzato con il nome di El Capitan. El Capitan è un super computer che è stato ospitato al Lawrence Livermore National Laboratory in California e si è appena aggiudicato il primo posto nella 64esima edizione della cosiddetta Top 500, cioè la classifica dei computer più potenti del mondo. Per 64 anni, ogni anno, viene aggiudicato questo primato alla macchina più potente in quel momento. È stato messo a punto per la ricerca sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Quindi il Capitan è stato progettato e realizzato per raggiungere una potenza di calcolo indispensabile per elaborare gli enormemente complessi programmi necessari per mantenere il deterrente nucleare degli Stati Uniti. In altri termini, cari amici, questo supercomputer è un po' stato soprattutto, ecco, pensato per ragioni, come si dice, di difesa. Come dicono gli esperti del Lawrence Livermore National Laboratory, infatti, dicono che le simulazioni in tre dimensioni ad alta risoluzione delle esplosioni nucleari saranno eseguite in poche ore o in pochi giorni su El Capitan, quindi molto più velocemente di quello che succedeva soltanto qualche semestre fa. La guerra, quindi la realizzazione di armi di distruzione di massa, sono l'obiettivo principale per la realizzazione di questi super computer. Pensate, cari amici, che il Capitan è capace di raggiungere l'enorme valore di 1,7 exaflop. Ma che cos'è quest'unità di misura? Che cos'è un exaflop? Un exaflop è un quintilione di operazioni matematiche in virgola mobile al secondo. Per renderci conto, si tratta di un numero 1,7 miliardi di operazioni in un secondo. Sembra qualcosa di impensabile, di incredibile. Soltanto diciamo negli anni 60-70, quello che aveva il record di essere il supercomputer, il cosiddetto mainframe, ecco, più veloce del mondo, era il CDC 6600, che io stesso ho avuto la possibilità di usare in quegli anni 75-80, nei quali il CDC 6600 era ancora in attività nel Cinega, nel centro di calcolo elettronico di Bologna. Beh, lì eravamo sbalorditi perché trovavamo una potenza di calcolo di 3 milioni di operazioni in virgola mobile. Da 3 milioni, scusate, da 3 miliardi di 3 milioni, scusate, di operazioni in virgola mobile. Oggi siamo arrivati a 1,7 miliardi di miliardi, quindi qualcosa di assolutamente sbalorditivo. Ma questi supercomputer, che si potrebbero definire quasi come un insieme di microprocessori tutti addestrati a lavorare contemporaneamente, quindi sono equivalenti a migliaia di personal computer come quelli che possiamo avere sulle nostre scrivanie. Beh, questi supercomputer non servono solo per la guerra o per simulare le esplosioni nucleari. Questi supercomputer elaborano, diciamo, modelli matematici in campi molto, molto ampi, molto diversi, in fisica, in chimica, per realizzare al computer, prima che farle in laboratorio, le nuove molecole, in biologia, in medicina, le previsioni meteorologiche, che dovrebbero, dico dovrebbero perché il sistema delle equazioni delle previsioni meteorologiche è praticamente irrisolvibile, ma insomma si può approssimare e quindi si potrebbe sperare che con questi supercomputer le previsioni diventino più precise. Naturalmente saranno applicati per la immancabile intelligenza artificiale, per addestrare dei modelli di intelligenza artificiale, che è un compito difficile, costoso, lungo. In pratica si tratta di sottoporre a questi sistemi, con i programmi di intelligenza artificiale, una quantità enorme di dati che poi permettono alla macchina di essere interrogata e di rispondere, attingendo a questa enorme quantità di dati, quasi come se fosse un qualcosa di intelligente. Ecco, in realtà si tratta di un'intelligenza artificiale, ma capace di attingere a una quantità di informazioni che per un essere umano è assolutamente impensabile. Ma non vogliamo trascurare neanche il campo della cyber security, quindi per la sicurezza dei dati, elaborando sistemi di protezione fondati sui numeri primi, che sono sempre più enormi anche loro e garantiscono la sicurezza dei nostri dati. Nell'ingegneria, sia edile che elettronica, per la progettazione, un campo molto importante è lo sviluppo di nuovi farmaci, perché le proteine che possono essere simulate su questi supercomputer e poi possono essere realizzate realmente, e quindi in questo modo si verifica, no, senza degli esperimenti sugli animali, se queste nuove molecole funzionano per il loro scopo, oppure se sono tossiche, se sono inutilizzabili. Insomma, questi supercomputer sono veramente utili, sono strumenti potentissimi che consentono di affrontare problemi complessi, ottenendo le soluzioni, quando questo è possibile, in un modo sempre più veloce. Anche in Italia, ecco, c'è da dire, c'è presso quello che ho ricordato prima, il Tecnopolo informatico del Cineca di Bologna, un computer che si chiama Leonardo, che occupa il quarto posto mondiale tra i calcolatori più potenti. Pensate, cari amici, che questo computer, supercomputer, mainframe, è costato 240 milioni di euro, ecco, e verrà utilizzato soprattutto per degli scopi civili. Ecco, non per la guerra o non soprattutto per le armi nucleari. Gli americani, la Russia, la Cina li utilizzano anche per questo. In Italia, per fortuna, non è assolutamente la sua occupazione primaria. In Italia viene usato soprattutto per la ricerca farmaceutica, cioè un po' per il bene, ecco, per l'intelligenza artificiale, e soprattutto per elaborare i modelli matematici delle previsioni meteorologiche che poi ci vengono comunicate in televisione. Ecco, si utilizzano i dati anche di Leonardo. Nella classifica dei top 500, però, c'è da dire che c'è un computer che è stato realizzato dall'ENI, l'Ente Nazionale degli Idrocarburi, sapete, no? Perché l'ENI mira ad aumentare questa evoluzione tecnologica per affrontare i problemi della transizione energetica. Per affrontare i problemi della decarbonizzazione. In altri termini, si tratta di algoritmi che riguardano come utilizzare l'energia in maniera più efficiente nelle nostre reti di distribuzione del gas, per esempio. Ecco, quindi l'ENI ha messo a punto questo supercomputer, che in questo momento è forse uno dei più veloci al mondo perché riesce appunto a arrivare anche a 600 milioni di miliardi di operazioni matematiche complesse in un solo secondo. Quindi, quando si fermerà questa corsa alla potenza computazionale? Al momento attuale è una corsa ad ostacoli senza fine. Non, si arriverà sicuramente a costruire computer ancora più potenti, sempre per perseguire gli stessi scopi. Tuttavia, cari amici, bisogna dire, ecco, da un punto di vista, insomma, spirituale, no? Guardiamo un po' dal punto di vista della fede, questi progressi tecnologici, che poi sono la conseguenza di progressi scientifici. Ebbene, dobbiamo riconoscere che per quanto potenti possano essere i computer, per quanto sofisticata potrà essere l'intelligenza artificiale, lo strumento, il computer, rimane una macchina. Ecco, questo deve essere ben chiaro. In questi computer anche potentissimi non c'è traccia di autocoscienza, non c'è traccia, ma dico neanche un barlume, di una sorta di autoconsapevolezza, di individualità, di libero arbitrio, di volontà autonoma individuale, quello che noi chiamiamo anima. Quindi, per quanto complessi siano questi computer applicati all'intelligenza artificiale, non sono uomini, non hanno l'anima. È una differenza ontologica, cioè proprio di natura, che ci pone noi su un livello molto superiore e anche da un punto di vista proprio di dignità, ecco, dell'essere umano, al di sopra di queste macchine, anche se loro hanno capacità straordinarie nell'elaborazione dei dati che noi umani non abbiamo, ma loro non hanno la coscienza, ecco, quella che Dio ha infuso in noi, per cui ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. Beh, questa prerogativa, cari amici, non è una prerogativa né di El Capitan né di nessun altro supercomputer. Ave Maria.